C'era una parola che già da un po' di tempo, e su quella poi il Signore ha sviluppato un altro aspetto, una parola che aveva letto il fratello Valerio, mi pare che o domenica scorsa o due domeniche fa, poi ha predicato il fratello Stefano Turdo a Misilmeri e quindi l'ho sentito, e su questa particolare situazione in cui l'uomo di Dio, perché riguarda l'Apostolo Paolo, è in Seconda Corinzi 6, se poi ve lo andate a rileggere è un brano molto interessante, vediamo qualche cosa di particolare nella vita degli uomini cristiani, vediamo questo apparente contrasto tra una situazione di un certo tipo e un'altra, cioè tra quello che si è per Dio e quello che tante volte non si riesce a manifestare e ad essere all'esterno. Questo chiaramente trova la espressione massima in Gesù, se ci pensate, primo di questa stirpe di nuovi uomini che grandissimi all'interno, ma all'esterno apparentemente perdenti, apparentemente non vincitori, ecco perché la croce certamente non sembra un atto di vittoria nella vita di un uomo, eppure è il più grande atto di vittoria. E l'Apostolo Paolo, uno dei grandi, anche se non ha conosciuto Gesù, uno degli uomini per il quale abbiamo una gran parte di tutto il Nuovo Testamento, per lo Spirito Santo ha ispirato per lasciarci questi libri bellissimi, vediamo che anche lui vive qualche cosa di forte, questo apparente contrasto tra la debolezza e la forza. Ed è proprio su questo che questa sera voglio brevemente cercare di cominciare a parlare, perché credo che è un tema che appena ci cominciamo a entrare ci sono delle cose così diverse dalla logica umana che per noi è difficile capirlo. Solamente quando lo Spirito Santo ci porterà, quando lo Spirito Santo ci guiderà, come fece con Pietro, che gli disse: Gesù, quando tu eri giovane ti cingevi e andavi dove ti pareva bene, quando sarai maturo qualcuno ti cingerà e ti porterà dove tu non vorresti. Dicevo, vogliamo mettere gli occhi un attimo su queste grandi verità spirituali per capire, come questa sera ancora abbiamo cantato, che la debolezza ci facilita, la debolezza ci fa bene solamente nella misura in cui ci porta a scoprire la potenza di Dio. Questo è quello che faceva parlare, ora come sentiremo parlare, l'Apostolo Paolo. Tante volte leggendo questi brani io pensavo: ma l'Apostolo Paolo deve essere una di quelle correnti filosofiche masochistiche che gli piace proprio soffrire, che gli piace andarsi a trovare tutti i problemi, tutte le difficoltà, tutte le cose. Ma Paolo, ma io non voglio soffrire, come facciamo? E invece nel tempo il Signore mi ha mostrato, e credo che mostri a tutti i credenti che all'inizio magari pregano semplicemente per cambiare le circostanze: Signore, nel nome di Gesù, via montagna, via. È vero questa fede, però sapete, io lo ribadisco, lo ridico ancora, Dio è molto più interessato non a cambiare lo scenario dove tu ti muovi, non a cambiare le circostanze dove tu ti muovi, ma Dio è molto più interessato a cambiare te. Ecco perché tante volte sembra che le circostanze non cambiano e noi ci ostiniamo: Signore, io tante volte ho detto: Signore, se tu mi ami, perché non cambi le mie circostanze? E il Signore mi ha risposto: proprio perché ti amo. Ah, ma io non capisco, Signore, com'è questo fatto? Ma se mi ami, non vorrei che fosse questo attorno a me. Eppure, nel tempo poi ho potuto comprendere che c'era un amore più profondo, un amore che cercava il meglio per me, e il meglio per me, il meglio per te, ti sembrerà strano questa sera, ma il meglio per me e per te è Lui. E se la debolezza ci aiuta a scoprire Lui, benvenuta debolezza. E infatti mi colpisce qui quando l'Apostolo Paolo, prendiamo la seconda lettera ai Corinzi, leggeremo qualche cosa dal capitolo 11 e qualche cosa dal capitolo 12. Quando Paolo comincia a confrontare il suo ministero con quello degli altri, vediamo che usa dei gradi, se volete, un curriculum. Sapete quando uno deve presentare la propria, vorrei dire, abilità, le proprie capacità, di solito scrive un curriculum. E nel curriculum si mettono tutte le lauree, tutte le promozioni, medaglie, vittorie, successo. Lo conto in banca? No, magari non si mette perché... Ma in ogni caso si mettono tutte le cose gloriose che una persona ha fatto, perché queste danno un valore secondo l'ottica del mondo in cui noi viviamo. Ma vediamo un attimo questa sera, leggiamo un attimo, un poco, una parte riassuntata del curriculum del nostro caro Apostolo Paolo. Dal verso, possiamo leggere, dal verso 23. Quando dice, sono servitori di Cristo, parlo come uno fuori di sé, ma fuori di sé, capitemi, è che la pazzia del mondo, cioè la pazzia di Dio è saggezza nel mondo. E l'Apostolo Paolo sta esprimendo delle cose che in realtà fanno parte della gloria di Dio. Ma se qualcuno umanamente avesse detto, tu hai questo curriculum, ma Paolo, senti, ma questo è un curriculum di perdente, questo è un curriculum proprio di persona sfigata, questo è un curriculum di persona che quando cammina sembra che si attira tutti i problemi. E guardate invece il suo curriculum. Lo sono più di loro, servo. Attenzione, lo sono più di loro. E quali sono queste qualità che facevano dire all'Apostolo Paolo di essere più servo, quindi più maturo, più grande degli altri? Lo sono più di loro per le fatiche. Ahi, ma io pensavo che essere più grande significava fare faticare gli altri. È giusto, se io sono più grande, lo sono di più per le fatiche, più di loro per le prigionie. Ai, 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 ai. Più di loro, più servo per essere stato in prigione, per essere stato perseguitato a causa di Cristo, più servo. Assai più di loro per le percosse subite, assai più di loro. Fratelli, qua dovremmo un attimo rivedere tante volte i nostri sensi di valore, di curriculum, perché tante volte noi quando prendiamo una piccola parola per, a causa del Vangelo, sembra che siamo già martiri o chissà che cosa, ma molto più di loro servo, Paolo, per la fatica, per la prigionia e per le percosse subite. Riflettiamoci, lo Spirito Santo credo che ci trasmetterà, ci farà capire più avanti. E poi inizia questo curriculum, lo dà in maniera più dettagliata. Questa era la presentazione generale, come a dire, laurea in fatica, laurea in prigionia e laurea in percosse non date, percosse prese, subite. Queste sono le tre lauree con cui si presenta l'inizio del curriculum. E poi ci sono delle cose un po' più dettagliate, ecco, per fare capire proprio la sua grandezza. Dai giudei 5 volte ho ricevuto 40 colpi meno uno. Bello, Paolo è orgoglioso. C'è uno che va e dice, io ho ricevuto 5 volte 40 colpi meno uno, perché si frustava non 40, 40 era stato solamente per Gesù. 40 colpi meno uno significa 39 colpi, probabilmente alcuni di quelli ce li aveva ancora, cioè nel senso portava i segni, perché se andiamo a vedere come davano i colpi, non lo davano carezze sicuramente, ma colpi forti. Guardate il suo curriculum, 40 colpi meno 1, 39 colpi 5 volte, quindi 5 per 39, non è il mio forte la matematica, 195 colpi dai giudei. Paolo, ma aspetta, ma tu ti stai sbagliando, ma il tuo curriculum era tu quando davi colpi ai cristiani. Allora, guardate come si è capovolta la situazione. Paolo, che si sentiva grande prima, perché lui colpiva, lui distruggeva, lui ammazzava i cristiani, ora è grande nell'avere ricevuto questi colpi. Tre volte sono stato battuto con verghe, quindi fa una specifica. Le verghe, ragazzi, sono molto di più della frusta. Le verghe sono brutte, possono anche lasciare morto una persona, secondo la resistenza, ma i colpi di verga sono molto forti. Una volta sono stato lapidato. Paolo, ma veramente un bel curriculum, veramente. Ma io mi sa che nessuno vorrebbe essere come te, caro Paolo. Tieniti la tua gloria, tieniti la... Tre volte ho fatto naufragio. Fratelli, noi potremmo fare un nostro curriculum delle situazioni di disagio, magari non sarebbero proprio uguali, ma credo che ognuno di noi, se ci fa mente locale, soprattutto da quando è cristiano, ha cominciato a dover gestire una serie di situazioni incomprensibili apparentemente, ma che quasi quasi sembravano peggiori di quelle precedenti, perlomeno dall'esterno, perché tutto questo Paolo lo viveva come una situazione esterna, come qualcosa che voleva colpirlo dall'esterno, qualcosa che voleva distruggerlo dall'esterno. Tre volte ho fatto naufragio. Ho passato un giorno e una notte negli abissi marini. Qui bisognerebbe andare a vedere realmente, perché lui non faceva sicuramente il palombaro, ne faceva il subacqueo, ma chiaramente significa proprio in una situazione evidentemente di quasi annegamento, una situazione drammatica, dove veramente tante volte io, leggendo la scrittura, vedo che l'apostolo Paolo quasi quasi ogni tanto si dichiarava morto, come a dire ormai sono finito, e poi resuscitava. Cioè, come a dire, la forza per essere vivo non era dalla sua capacità, ma era sempre da Dio, che aveva detto che lui doveva fare una missione, aveva detto che lui doveva andare a Roma. E nonostante tutte queste peripezie che leggiamo sul suo curriculum, lui arrivò dove Dio lo doveva mandare. E questa è una cosa importante, fratelli, da capire. Perché se c'è una promessa nella tua vita da parte di Dio, indipendentemente da quante volte sei lapidato, e non per forza lapidato con le pietre, indipendentemente da quante volte fai naufragio, quante volte facciamo naufragio, inteso in un senso simbolico, nei nostri progetti, nelle nostre idee, in quello che avevamo pensato che potesse avvenire, facciamo naufragio. Quante volte prendiamo percosse, io non credo che qualcuno di noi le prenda proprio fisicamente, ma delle parole, dei giudizi, delle critiche, tante cose che vengono veramente ancora di più a farci male, soprattutto, lo stesso Paolo poi dirà, beati voi quando patite come cristiani, ecco, perché se soffrite perché avete dato una bastonata a un altro e poi un altro giustamente ve la ridà, dice ai ai ai, dice ma cosa è successo? Ah, dice ma io gli avevo dato una bastonata e lui, è normale questo, ma se avverrà senza che voi avete provocato, senza che voi avete fatto del male, siete beati perché patite come cristiani. E Paolo, questo curriculum lo potremmo chiamare meriti della capacità di patire come cristiano. Ma andiamo un attimo più avanti per poi andare al centro e alla conclusione della riflessione, piccola ma forte, che questa sera vogliamo vedere insieme. spesso in viaggio. Questo per qualcuno di noi poteva essere anche una cosa piacevole, chi piace viaggiare, però sapete, viaggiare sempre e poi viaggiare come viaggiava l'Apostolo Paolo, vi direi che non è molto conveniente, perché di solito era a piedi, in mezzo veramente al fango, in mezzo alle situazioni più incredibili, non esistevano i mezzi di locomozione confortevoli, viaggi quindi stancanti, faticosi, e ne ha fatto di strada il caro Apostolo Paolo. In pericolo sui fiumi, in pericolo per i briganti, in pericolo da parte dei miei connazionali, quindi non solo da quelli da cui uno si aspetta il pericolo, ma anche da quelli che in realtà, essendo connazionali, non dovrebbero creargli problemi, in pericolo nelle città. Le città erano molto pericolose, specialmente quando c'era un cartello con scritto Wanted Paolo. E allora quando entrava in città sicuramente era molto pericoloso. Ma anche in pericolo nei deserti. Ci sono i pericoli della città, ci sono i pericoli dei deserti. In pericolo sul mare, in pericolo tra i falsi fratelli. Guardate, di tutto. In fatiche e in pene. Spesse volte in veglie, nella fame e nella sete, spesse volte nei digiuni, nel freddo e nella nudità. E questo niente, queste sono tutte sofferenze in fondo che subiva ancora dall'esterno a causa del suo essere cristiano, a causa di aver scelto la strada che non era della gloria umana, ma era una strada in cui il suo maestro aveva camminato prima di lui. Ma poi ancora, oltre a tutto il resto, sono assillato ogni giorno dalle preoccupazioni che mi vengono da tutte le chiese. Ah, alleluia! Io ogni tanto quando leggo questo penso al pastore Giovanni Trettino, assillato da tutte le preoccupazioni che gli vengono da tutte le chiese. L'Apostolo Paolo, anche lui, quindi una sofferenza di dover dare una soluzione, una speranza, una spinta, un incoraggiamento a tutti quanti, e soprattutto nel vedere le difficoltà nelle chiese, nel vedere le sofferenze. Infatti, cosa dice verso 29? Chi è debole senza che io mi senta debole con lui? Aveva sviluppato il carattere del maestro. Se qualcuno stava male, lui stava male. Se qualcuno soffriva in una chiesa, lui sentiva la sofferenza. Chi è scandalizzato senza che io frema per lui? Sentiva la sofferenza. Lui si definisce tenera nutrice. Aveva assunto questa maturazione spirituale in cui ogni membro del corpo lo sentiva come parte della sua vita. E ora andiamo alla potenza. Tutto questo serviva a qualcosa nella vita di Paolo, serviva a portare che cosa? Una consapevolezza di libertà nuova, diversa. E infatti dice: se bisogna vantarsi, mi vanterò della mia debolezza. Paolo, ma sei proprio andato fuori di testa, come ti vanti della tua debolezza? Di solito ci si vanta, io mi ricordo che da bambini si comincia a vedere così, a fare i muscoli, dice: guarda, io sono più forte, mio padre è più forte di tuo padre, tutta la forza, ci si vanta della forza, la mia macchina è più grande della tua, il mio lavoro è più grande, la mia casa è più grande, la mia cucina è più bella. Ci si vanta delle cose forti, delle cose belle, delle cose grandi nella vita. Ma Paolo, ma perché ti vanti delle cose che sono deboli? Se bisogna vantarsi, mi vanterò della mia debolezza. Il Dio è Padre del nostro Signore, verso 30, sto leggendo, penultimo verso, che è benedetto in eterno, sa che io non mento. E ancora poi continua: si era dimenticato qualcosa nel suo curriculum. A Damasco il governatore del re Areta aveva posto delle guardie nella città dei Damasceni per arrestarmi, e da una finestra fui calato in una cesta lungo il muro e scampai dalle sue mani. Dopo tutto questo, saltiamo a qualche ultimo verso e poi andiamo verso la conclusione. In tutto questo lui aveva anche delle rivelazioni gloriose. Vedete, questa sua debolezza, secondo l'umano, lo aveva fatto fortissimo, secondo la percezione spirituale. Coglieva, ascoltava Dio in una maniera incredibile, aveva delle rivelazioni incredibili, a motivo delle quali persino, affinché non insuperbisse, gli fu lasciata una spina nella carne. E al verso 8, leggiamo i versi conclusivi. Tre volte ho pregato il Signore perché l'allontanasse da me, ed egli mi ha detto: la mia grazia ti basta, perché la mia potenza si dimostra perfetta nella debolezza. E poi continua e dice: perciò molto volentieri mi vanterò piuttosto delle mie debolezze, affinché la potenza di Cristo riposi su di me. Alleluia. E qui c'è la risposta. Leggo per completezza l'ultimo verso. Per questo mi compiaccio in debolezze, in ingiurie, in necessità, fa un riassunto finale, in persecuzioni, in angustie, per amore di Cristo, perché quando sono debole, allora sono forte. Alleluia, ma è qualcosa di incredibile quello che Dio sta cercando di farci capire, di fare capire a quelli che sono più maturi, a quelli che continuamente cercano forza, ma forza non pura, forza non vera. In questo senso troviamo nella scrittura un versetto che a me mi ha sconvolto una volta che l'ho letto in un salmo, credo che sia il Salmo 145. Dio non ama la forza delle gambe dell'uomo. Ha in odio, rifiuta. Ma come, Signore? La forza delle gambe umane è la mia forza, io mi devo stare in piedi, le mie capacità, i miei sforzi. Dio, in qualche modo, vuole che Lui sia la nostra forza. E questo è quello che Paolo aveva scoperto, e che in qualche misura Dio vuole fare scoprire a te. Ma fino a che siamo forti, fino a che abbiamo le sicurezze, fino a che abbiamo le certezze, io vi dico che non faremo esperienza vera della forza di Dio. E ci accorgeremo che la nostra forza, la nostra sicurezza, non lo so, è il denaro. Allora Dio permetterà che andiamo in tilt di denaro. La nostra forza e la nostra sicurezza è la fama e la reputazione. Allora Dio permetterà che perdiamo la fama, perdiamo la reputazione, perdiamo la faccia. Ma come? Dio permette che perda la faccia? Ma che Dio è se perdo la faccia? Dio sta cercando di farti capire che le certezze vere sono quelle che Lui ti vuole dare. E trovo una grande difficoltà, perché tutto il mondo ragiona in una maniera diversa, e noi abbiamo difficoltà a capire questo. Noi abbiamo difficoltà a capire che Dio permette quelle cose nella vita di Paolo, non perché ci aveva, come a dire: Paolo, io proprio ti devo colpire perché mi fai antipatia, quindi tutte le cose più disastrose sono quelle che ti manderò. No, perché Paolo, in quelle circostanze in cui non aveva una forza umana, in cui non poteva appoggiarsi su sicurezze umane, aveva imparato a riposare in Cristo. Alleluia! Dobbiamo capirlo, questi fratelli. Perché? Perché se no non capiremo quando magari preghiamo e diciamo: Signore, fammi crescere, Signore, voglio essere più vicino a te, voglio servirti di più, voglio essere un servo maggiore. E cominciano i naufragi, cominciano le percosse, cominciano le battiture, comincia come se l'inferno si scatenasse intorno a noi. E noi non capiamo come: Signore, ma forse non mi hai ascoltato bene, io ti avevo chiesto che volevo essere un servo più grande, più grande. E tu vuoi essere più grande di Gesù? Vuoi essere più grande di Paolo? almeno per essere come Paolo devi avere un curriculum, non dico simile, ma perché Dio permetteva questo nella vita di Paolo, il grande apostolo della fede, quello che ci ha scritto un sacco di cose sulla fede, la fede, non avrebbe potuto dire lui via naufragio, non avrebbe potuto dire via percosse, non avrebbe potuto dire via prigionia, via tutto quello che non mi piace. Perché Paolo non lo diceva? Perché in tutto quello veniva formato nella crescita interiore, veniva ad acquisire una forza e una sicurezza indipendente dalle circostanze, ed è quello che Dio sta cercando di creare in te. E infatti lui poi dice, come un'esperienza della maturità, so essere abbassato, so abbondare. Posso trovarmi in una buona situazione, in una cattiva. Posso vivere una situazione difficile, una facile. Certo, se io faccio sempre l'esempio, se posso scegliere tra un letto comodo e uno scomodo, non mi vado a scegliere il letto scomodo perché è più spirituale, capitemi. Però non dipendo dal letto. Perché tante volte sembrerà strano, ma Dio è impedito nel progetto che ha nella tua vita, nella mia vita, proprio perché noi dipendiamo troppo dalle circostanze, dalle situazioni, e da che dice la zia Peppina, e che dice lo zio Turiddo, e cosa penserà se io faccio quello, e che dirà. E noi viviamo condizionati da quell'apparente sicurezza che ci dà l'approvazione degli altri, che ci dà il fatto di sapere che tutto è secondo una logica umana, un'ottica umana. Dio, per farci crescere, sconvolge queste sicurezze. Perché? Perché è convinto, Dio è convinto, che Lui è il meglio per noi. È una buona convinzione? Lo possiamo autorizzare ad essere convinto di questo? E per quelli che crescono è come se Dio dovesse portarli a questa scoperta di dire: Signore, ho solo Te. Solo Te. Paolo, in queste esperienze di fragilità, in queste esperienze di difficoltà, anziché arrabbiarsi e dire Dio mannaggia, dal momento in cui sono diventato cristiano e me la passavo molto meglio prima, hai cominciato a crearmi problemi, difficoltà intorno a me, sembra che si è scatenata una persecuzione incredibile. Lui non ragionava così. In tutte queste difficoltà aveva cominciato a scoprire di più la potenza di Dio ed era diventato un carro armato spirituale. Camminava, Dio gli diceva vai là, e lui non era condizionato, dice ma che pensano, che non pensano, mi butteranno fuori, mi imprigioneranno, mi diranno questo, no, sapeva che poteva fare la volontà di Dio, era abituato a ogni circostanza, era abituato a scoprire che la sua forza e la sua sicurezza era Dio. Lui stava meglio con Dio in una prigione piuttosto che in un grande convito senza Dio. Vi sembrerà strano, ma è quello che Dio sta cercando di creare nella nostra vita. E devo dirvi che tante volte non siamo molto collaboratori di questo progetto di Dio. Ecco perché veramente Paolo si compiaceva, come dice in quest'ultimo verso: molto volentieri mi vanterò delle mie debolezze, per questo mi compiaccio in debolezze, in ingiurie. Paolo, ti compiace in ingiurie? Ti fa piacere che gli altri ti provocano, ti offendono, ti giudicano, ti criticano? Capitemi, non è che gli faceva piacere. Il compiacersi, il rallegrarsi di questo era perché tutto questo lo portava a cercare l'approvazione di Dio. Lo cercava e trovava in Dio la pace, la forza, e più aumentava la difficoltà esterna, più la forza di Paolo cresceva, e più il male lo voleva colpire, e più invece lui diventava forte nell'amore. Nessuno lo poteva fermare. Capite la forza? Perché? perché stava imparando ad appoggiarsi su Dio. E io questa sera, concludendo, ti voglio chiedere, fratello, sorella, su che cosa, su chi vuoi veramente imparare ad appoggiarti per essere veramente forte? Per seguire il Maestro Gesù, per seguire uno dei discepoli che tante volte citiamo per tutte le lettere che ha scritto del Nuovo Testamento. Dio ti chiede di guardare in un'ottica diversa questa sera le ingiurie, le difficoltà, le situazioni tremende dove spesso ti vieni a trovare. Perché? Perché Dio vuole farti crescere nella sua percezione, cioè nella possibilità di percepire Lui. Lui è la tua ricchezza, Lui è la tua forza, Lui è la tua assicurazione sulla vita, Lui è il tuo curriculum, Lui è la tua garanzia, Lui. Mamma mia, ma tante volte dovrai passare per situazioni dove non ti senti garantito, capitemi, non ti senti protetto, non ti senti a tuo agio, perché non è piacevole passare per quelle situazioni, ma in queste situazioni, se tu comprendi che Dio rimane re, rimane forte e ti aggrappi ancora di più a Lui, da quella difficoltà, da quella necessità, da quella prigionia, da quella persecuzione, da quella percorsa, ne verrai fuori più forte nella pace, nell'amore. E allora questa sarà una lezione in più nella tua vita, in cui ti accorgerai che non c'è niente e nessuno che ti potrà separare dall'amore di Dio. Questo è quello che Dio sta cercando di farci capire. Non ci sta cercando di dare la bacchetta magica per dire voglio questo, voglio quest'altro, Signore, questo. Visto, tante volte abbiamo questa immagine, tante volte da certe pubblicità, da certe cose che fanno vedere come la pietà fonte di guadagno o come la fede una specie di bacchetta magica. Signore, vorrei la cosa così con... No! Che ci serve una fede che non ci fa scoprire Cristo, che non ci fa scoprire la sua presenza, la sua pace, la sua forza. Non ci serve a niente. Perché poi tutto finirà e rimarrà quello che di Cristo abbiamo realizzato. Siete d'accordo? Allora, più realizziamo di questo tesoro, più ricchi saremo in vista del regno di Dio. Quindi non vi spaventate delle vostre debolezze, non vi spaventate delle cose che ci sono intorno a voi, ma in tutto questo, quando siete deboli, attingete a una potenza più grande, ci alziamo in piedi. Ha una potenza più grande che non dipende da quello che la pensa, da come la pensa il tuo vicino di casa, da come la pensa il tuo datore di lavoro, da come lo pensa il tuo compagno di banco. Non dipende da quello la tua sicurezza, da quello che dice tuo padre, da quello che dice tua madre, da quello che dice tua sorella, tuo fratello, neanche quasi da quello che dice il pastore. Dico qua, entriamo in un problema teologico, però capitemi, la nostra sicurezza deve prima di ogni cosa dipendere da Lui. E Dio, se gli avete detto voglio crescere, permetterà queste cose nella vostra vita. E voi dite no, ma io ho paura di soffrire. E Dio ti dirà ma non sei da solo. Questa è la bellezza, che nella sofferenza, nella difficoltà, nella impossibilità di appoggiarti a risorse umane, scopriremo sempre più fortemente che la vera forza è Lui in noi, è Lui, fratelli, è Lui. E allora quando lo scopriremo, Dio non avrà problemi a cambiare anche le nostre circostanze esterne, allora veramente potremo vivere anche dei miracoli esterni. Ma perché? Perché Dio sa che non dipendiamo più da quelli. Allora sono convinto che Dio ci abbonderà anche economicamente, perché saprà che non è più il denaro la nostra certezza. Allora io sono convinto che Dio ci farà prosperare pure, ma quando? Quando avremo imparato che la vera prosperità è Lui. Prima lo impariamo, meglio è per ognuno di noi. Vogliamo con l'Apostolo Paolo, quindi, riguardare un attimo la nostra vita, il nostro curriculum, e in qualche modo capire che le debolezze, le ingiurie, le persecuzioni, le percosse, i naufragi, non sono cose da cancellare, quasi di non voglio ricordare più quello. Se li vuoi cancellare vuol dire che non hanno avuto un effetto come Dio voleva nella tua vita. Se li vuoi cancellare quei ricordi vuol dire che non sono serviti a portarti più vicino al Signore. Ma se li ricordi puoi dire: Signore, grazie, perché da quella cosa ho imparato che la mia forza sei Tu. Vogliamo dirlo al Signore questa sera, nelle nostre fragilità, nelle nostre debolezze: Signore, io sono convinto che la mia forza sei Tu e voglio imparare a usare questa forza, a scoprirla, ad essere vittorioso, indipendente dalle circostanze. E dopo sappiamo, Signore, che Tu, quando abbiamo cercato questo, ci darai anche le altre cose, ci darai anche la salute, ci darai anche il benessere, ci darai anche la prosperità. Però, Signore, non darcela prima che abbiamo imparato a dipendere veramente da Te. Grazie, Padre. Grazie, Signore. Grazie, Padre. Nel nome di Gesù.